Benvenuti a Crescere Insieme, interamente generato dall'intelligenza artificiale, incluse le voci che state sentendo, con il supporto di Baby Step, l'app che trasforma ogni pietra miliare in una celebrazione. Oggi parliamo di una fase cruciale, i bambini tra i 18 e i 24 mesi. Con me c'è Elena Rossi, psicologa dell'età evolutiva e madre di due figli. Elena, questa fascia d'età viene spesso chiamata i terribili due, ma è davvero così terribile?
Marco, io preferisco chiamarla l'età delle grandi scoperte. Sì, è impegnativa, ma è anche il momento più ricco di sviluppo che un bambino possa vivere.
Io invece penso che romantizziamo troppo questa fase. I genitori sono esausti, i bambini sono ingestibili e spesso ci dimentichiamo che ammettere la difficoltà non significa essere cattivi genitori.
La mia posizione è che se cambiamo prospettiva, tutto cambia. Questi bambini stanno esplorando i confini del mondo e della propria autonomia. È naturale che sia intenso.
Ma Elena, dire che è naturale non aiuta il genitore che deve gestire crisi di pianto di 2 ore al supermercato. Dobbiamo essere onesti sui costi emotivi e pratici.
Certo, ma proprio per questo dobbiamo capire cosa sta succedendo. Tra i 18 e i 24 mesi, il cervello del bambino cresce a una velocità incredibile. Ma le aree del controllo emotivo sono ancora immature.
Esatto, e questo significa che i genitori devono essere sempre in modalità gestione crisi. Non sottovalutiamo l'impatto sulla salute mentale delle famiglie.
Vediamo lo sviluppo del linguaggio. A 18 mesi un bambino ha forse 50 parole, a 24 mesi ne può avere 300. È un'esplosione cognitiva che apre mondi interi.
Sì, ma quella stessa esplosione significa frustrazione costante, e il bambino sa cosa vuole ma non riesce sempre a comunicarlo. E i genitori diventano detective a tempo pieno.
Ed è proprio quello il punto. Ogni capriccio è comunicazione. Quando un bambino di 20 mesi fa una scenata perché vuole indossare solo la maglietta rossa, sta affermando la sua identità.
Ma Elena, questo ragionamento funziona se hai tempo ed energia. Immagina un genitore single che deve essere al lavoro alle 8 del mattino.
Capisco, ma anche in quelle situazioni disperate, riconoscere che il bambino sta crescendo aiuta a trovare strategie più efficaci della semplice imposizione.
Le strategie richiedono tempo che molti genitori non hanno. E poi c'è l'aspetto fisico. Questi bambini non hanno ancora sviluppato il senso del pericolo, ma hanno tutta l'energia del mondo.
Vero, ma è anche l'età in cui sviluppano l'indipendenza motoria. Camminano, corrono, esplorano. È meraviglioso vederli scoprire di essere individui separati dai genitori.
Meraviglioso ma estenuante. Ho sentito genitori dire che non riescono più a godersi una conversazione o un pasto caldo. Questo ha un costo reale sulla qualità della vita familiare.
Non nego le difficoltà pratiche, ma sostengo che inquadrare questa fase come opportunità aiuta concretamente. I genitori meno stressati gestiscono meglio le situazioni difficili.
Ma qui caschi in contraddizione, Elena. Se è davvero una fase così ricca e meravigliosa, perché i genitori sono così stressati? Non è che stiamo negando una realtà oggettiva.
Perché la nostra società non è strutturata per supportare questa fase. Pretendiamo che i bambini si comportino come adulti in miniatura invece di accettare che hanno bisogni evolutivi specifici.
Ecco, questo è importante, ma allora il problema non sono i bambini, sono le aspettative irrealistiche. Però questo non risolve il problema pratico dei genitori oggi.
In parte sì, ma possiamo agire subito. Quando capiamo che un bambino di 20 mesi che vuole fare tutto da solo sta sviluppando competenze cruciali, possiamo organizzarci diversamente.
Facciamo un esempio concreto. Bambino di 22 mesi, vuole lavarsi i denti da solo, ci mette mezz'ora, fa un disastro e alla fine i denti non sono puliti. Dov'è l'opportunità?
L'opportunità è nello sviluppo della motricità fine, dell'autonomia e della routine. Sì, richiede più tempo inizialmente, ma sta imparando competenze che useranno per tutta la vita.
Ma Elena, stai assumendo che tutti i genitori abbiano quella mezz'ora extra ogni sera e che abbiano la pazienza di pulire il bagno dopo ogni tentativo?
Hai ragione, non tutti hanno le stesse risorse. ma anche in situazioni difficili, piccoli momenti di autonomia possono fare la differenza nell'umore e nella collaborazione del bambino.
Ok, concedo questo punto, ma prendiamo il sonno. Molti bambini di questa età attraversano regressioni del sonno terribili. Qui dov'è l'opportunità per genitori già al limite?
Le regressioni del sonno spesso coincidono con salti evolutivi. Il bambino sta processando tutte le nuove competenze acquisite durante il giorno. È temporaneo, ma significativo.
Temporaneo, ma devastante per famiglie che funzionano già a malapena. Non possiamo ignorare l'impatto sulla salute mentale dei genitori privati del sonno per settimane.
Assolutamente no, hai ragione, ma proprio perché è così impegnativo, i genitori meritano di sapere che non stanno fallendo, stanno attraversando una fase normale e finita.
Questo è un punto importante. Forse il problema non è la fase in sé, ma la mancanza di supporto e di informazione realistica su cosa aspettarsi.
Esatto, e anche la pressione sociale. I genitori si sentono giudicati quando i loro bambini fanno scenate in pubblico, invece di ricevere comprensione.
Sì, ma rimane il fatto che questa età richiede un livello di energia e attenzione che può essere insostenibile. Non tutti i genitori hanno la stessa resilienza.
Vero? Ma se riconosciamo che il bambino che butta il cibo per terra sta esplorando causa ed effetto, possiamo rispondere con curiosità invece che con frustrazione.
In teoria sì, in pratica, quando devi pulire per terra per la quinta volta in un pasto, la curiosità scientifica passa in secondo piano. Dobbiamo essere realistici.
Hai ragione, ma è proprio lì che serve il supporto. I genitori informati e sostenuti riescono a vedere oltre il momento difficile.
Parliamo di sicurezza. Questi bambini non capiscono il pericolo, ma sono fisicamente capaci di mettersi in situazioni rischiose. I genitori vivono nell'ansia costante.
È vero, ma è anche l'età perfetta per iniziare a insegnare la gestione del rischio. Invece di dire sempre no, possiamo creare ambienti sicuri dove possono esplorare.
Ma creare questi ambienti sicuri richiede risorse, spazio, tempo. Non tutti vivono in case con giardino e hanno i mezzi per childproofing completo.
Certo, ma anche piccoli aggiustamenti aiutano. E soprattutto accettare che un po' di disordine e caos è normale e necessario per lo sviluppo.
Ok, ma c'è un limite. Quando il caos diventa tale da compromettere il benessere di tutti in famiglia, dobbiamo ammettere che forse servono strategie più directive.
Su questo sono d'accordo. L'equilibrio è cruciale. Il bambino ha bisogno di esplorare, ma anche di limiti chiari e consistenti per sentirsi sicuro.
E qui arriviamo al cuore del problema. Trovare questo equilibrio richiede competenze che nessuno insegna ai genitori. È tutto per tentativi ed errori.
Vero, ma proprio per questo dobbiamo smettere di colpevolizzare i genitori quando sbagliano e iniziare a vedere gli errori come parte dell'apprendimento.
Sono d'accordo, ma questo cambiamento culturale non aiuta il genitore che oggi sta lottando con un bambino di 20 mesi che fa scenate per ore.
Può aiutare se quel genitore capisce che non è solo, che è normale, e che questa intensità emotiva del bambino è anche il segno di uno sviluppo sano.
Ok, concedo che la prospettiva può aiutare, ma rimane il fatto che questa fase mette alla prova anche i genitori più preparati e motivati.
Assolutamente. E forse è proprio questo il punto. Dobbiamo smettere di aspettarci che sia facile e iniziare a strutturare meglio il supporto alle famiglie.
Su questo siamo allineati. Il problema non sono i bambini che si comportano da bambini, ma una società che non supporta adeguatamente questa fase cruciale.
Esatto. E nel frattempo aiutare i genitori a capire che dietro ogni comportamento difficile c'è spesso un bisogno evolutivo legittimo.
Però Elena, dobbiamo stare attenti a non cadere nell'eccesso opposto. Non tutti i comportamenti difficili sono manifestazioni geniali di sviluppo. Alcuni sono semplicemente difficili.
Hai ragione, l'obiettivo non è romanticizzare tutto, ma dare ai genitori strumenti per distinguere quando essere flessibili e quando essere fermi.
E soprattutto riconoscere che è normale sentirsi sopraffatti. La genitorialità perfetta non esiste, figuriamoci con bambini di questa età.
Perfetto. È una fase intensa che richiede adattamento da parte di tutti. Il bambino cresce, ma crescono anche i genitori nelle loro competenze.
Quindi ricapitoliamo, siamo d'accordo che è una fase oggettivamente impegnativa che può mettere a dura prova le famiglie?
Sì, ma anche che dietro le difficoltà ci sono processi evolutivi importanti che meritano di essere compresi e supportati, non solo sopportati.
E che il vero problema è spesso la mancanza di supporto sociale e aspettative irrealistiche su come dovrebbero comportarsi i bambini di questa età.
Esatto. Con informazione, supporto e aspettative realistiche, anche questa fase può essere vissuta come opportunità di crescita per tutta la famiglia.
Ma senza negare mai che è anche legittimo trovare questa fase difficile e chiedere aiuto quando serve, non c'è nulla di sbagliato nel sentirsi sopraffatti.
Concordo completamente. L'onestà sui costi emotivi è importante quanto il riconoscimento delle opportunità di sviluppo.
Perfetto. Direi che il messaggio per i nostri ascoltatori è normale che sia difficile, è normale che sia intenso e avete diritto al supporto per attraversare questa fase.
E ricordate che ogni bambino è diverso. Non esiste un manuale perfetto, ma la comprensione e la pazienza con voi stessi e i vostri figli fanno sempre la differenza.
Grazie Elena per questa discussione. Ci sentiamo la prossima settimana per esplorare un altro aspetto della crescita dei nostri bambini.